nascita dei gruppi, che avviene abbastanza a ridosso del 69, Potere Operaio, Lotta Continua e Grossi, che sono quelli grossi, però anche Avanguardia Operaia, perlomeno a Roma, qualche miriade però più piccoli dal punto di vista della consistenza dei gruppi ML cosiddetti, no, partiti, e poi anche il Manifesto PDUP, che diventerà un gruppo per un periodo, poi rimane solo Germania. Tentano sì di rappresentare quella realtà, di quel movimento che si sta formando, fatto di una, di tantissimi comitati, di posto di lavoro e di fabbrica, tentano di rappresentarli, e per un certo periodo, diciamo, puntando molto alla radicalità dell'azione, lo scontro con la polizia, lo scontro in piazza eccetera, in qualche modo non emerge la contraddizione tra la rappresentanza e la natura di quel movimento, perché la forma di lotta molto dura, molto forte, questo è un problema che secondo me bisogna tenere presente anche oggi, cioè a volte la forma di lotta molto estremista, lo scontro in piazza forte, botti, arresti eccetera, può coprire la povertà dei contenuti. Lotta Continua e Potere Operaio fanno due cose che vanno ritenute comunque sicuramente positive, cioè generalizzano lo scontro, perché lo portano anche nel piccolo paesetto dove da sola il comitato non c'ha la forza di costruirsi, quindi l'organizzazione c'ha questa forza, alzano molto lo scontro nelle carceri, per esempio Lotta Continua fa un lavoro egregio nelle carceri che alza molto lo scontro, arriva in tutti i posticini, poi però l'abbandona, e questo è molto grave. Potere Operaio si scioglie nel 73, però portano avanti e generalizzano lo scontro molto alto con le forze dell'ordine, con la polizia, con lo Stato, producendo anche un costo reale, e quindi sembra che quella rappresentanza funzioni, vada bene per quel movimento molto radicale. In realtà i contenuti non sono chiari, perché a parte Potere Operaio, che è il partito dell'insurrezione, che però questa insurrezione è molto mai chiarita, Lotta Continua non si sa che fa, perché sbanda sempre molto sull'antifascismo molto frontista, e quindi poco di classe, diciamo, fino al punto di vedere ogni passaggio politico del padrone, del capitale eccetera, come, che ne so, il fanfascismo, come qualcosa che ha a che vedere con questo fascismo, che pare che stessimo sempre sull'orlo del colpo di Stato, cosa che non era vera, perché il progetto che marciava era la cattura dei sindacati del Partito Comunista dentro l'area capitalista, non era certo il golpe. Dopodiché però questa differenza tra contenuti e forme viene fuori, e infatti il Potere Operaio nel 73 si deve sciogliere, metà confluisce nell'autonomia e metà confluisce nelle formazioni armate, che già cominciano. Lotta Continua perde pezzi fino a che al 76 crolla, si spacca in due, una parte va a FDP che si presenterà alle elezioni e una parte forma Prima Linea, oppure anche lì confluiscono nell'area autonomia. Dell'autonomia, in realtà a Roma è l'area di questi collettivi, comitati che hanno delle oggi si direbbe a rete, sono coordinati a rete, bocca a bocca si faceva un'assemblea cittadina. Per esempio l'università a Roma aveva questo ruolo, essendo una struttura centrale molto grossa, si occupava o comunque si utilizzava per fare le assemblee cittadine, tutte queste realtà. Quello che diventerà Via dei Volsci non è altro che la sede del primo comitato che nasce, che è il Comitato dei Ferrovieri, che prende la sede a Via dei Volsci perché San Lorenzo era abitato da molti ferrovieri, quindi i ferrovieri ci prendono questo locale e lì comincia a vivere. Dopo qualche tempo arriva il lavoratore del Policlinico, anche loro auto-organizzati, poi quelli dell'Enel, e si forma quest'area dell'autonomia. Il passaggio avviene però un passaggio molto importante. Nel 1973, nel marzo, queste realtà autonome, un po' sparse soprattutto nell'area romana, nel milanese e nel Veneto, si coordinano e fanno un convegno a Bologna nel marzo del 73. Questo convegno non è che propone di continuare il coordinamento, che casomai è molto più intensa, ma quello di centralizzarsi. Ora, la parola centralizzarsi vuol dire una cosa molto semplice, fare un'organizzazione come quelle che erano appena crollate, no? Perché poi sì, tu puoi chiamarti come ti pare, però se tu centralizzi vuol dire che fai una sorta di direttorio, comitato centrale, che chiamalo come ti pare, che dirige questa realtà che si può. E difatti a questo progetto di centralizzazione non partecipano tutta l'area dei collettivi, ma soltanto alcuni. pochi, tra l'altro, una minoranza. Probabilmente qualche compagno dell'autonomia ci avrà da dire, però non erano la maggioranza. Se anche facciamo l'elenco dei comitati che hanno partecipato all'assemblea, ci stanno scritti sul numero in rosso, ci sta l'elenco di quelli che hanno partecipato e non sono rappresentativi di tutta l'area dell'autonomia reale diffusa che c'era in questo paese. Comunque si centralizzano e decidono che Rosso, un giornale che già esisteva, che era del gruppo Gramsci, diventa l'organo di questa centralizzazione. Ma l'obiettivo era talmente inadeguato a quello che quel movimento esprimeva che infatti dopo 6 mesi si frantuma questa centralizzazione, cioè ognuna di quelle tre decidono di andare avanti per conto proprio, perché su certe questioni importanti, come per esempio l'uso della forza, che non era secondaria in quegli anni, si frantumano e quindi Rosso rimane dell'autonomia milanese, il Veneto fa la parola, comincia quella rivista che si chiama Autonomia, Roma si chiamerà prima Rivolta di Classe e poi Via De Volsci. Però oltre a questi tre gruppi che rimangono comunque organizzati con diverse dinamiche, per esempio a Milano l'autonomia milanese produce, perché allora era più o meno tutti erano concordi che l'uso della forza è nelle cose, non è che lo decide qualcuno, è nella realtà dello scontro di classe, e quindi nessuno era pacifista allora, però ciascuno lo usava all'interno di un percorso politico diverso, no? Chi rivendicando, chi non rivendicando, chi producendo un braccio armato, chi producendo una linea strategica. Per esempio l'autonomia milanese produce una formazione che si chiameranno Brigate Comuniste, che fa delle piccole azioni, poi cambia sigla, però c'ha sempre, diciamo, un braccio armato. Forse non gli piacerà a molti compagni questa accezione, però comunque qualcosa di simile ce l'avrà. L'autonomia romana ha una dinamica che propone lo scontro in piazza anche armato. Oltre a questi però ci sta tutta quell'area molto vasta e numerosa che continua a crescere, fino al 77 cresce i collettivi e cose, che si chiamerà infatti autonomia diffusa per differenziarla dall'autonomia. La sigla sarà con la maiuscola questa organizzata AO e autonomia diffusa con la minuscola per definire questa miriade di collettivi, comitati eccetera, cioè, molti che erano prodotti dalla spaccatura del potere operaio, dalla spaccatura di lotta continua, dalla fine di Avanguardia Operaia. Questi erano finiti, erano implosi, il manifesto stesso, erano implosi questi gruppi, e quindi i compagni non erano andati a casa, però si erano formati in collettivi, comitati nei vari posti dove stavano. Questa autonomia diffusa continua a fare delle cose con una caratteristica molto importante, secondo me. Che cosa? Nel senso che un singolo collettivo di quartiere o di posto di lavoro assomma in sé tutte le funzioni della lotta di classe, dalla battaglia rivendicativa, appunto il parco se sta sul quartiere, oppure la rivendicazione se sta sul posto di lavoro, a quella politica internazionale, prende posizione sulle questioni internazionali, sulle questioni politiche, eccetera, fino a quella militare. Cioè anche all'uso della forza, chiude la sezione fascista, se il quartiere apre una sezione fascista, colpisce nei modi come decide di colpirlo, che ne so, la volante che rompe l'anima ai ragazzetti che stanno sul muretto, insomma, e fa il democristiano che dà i posti di lavoro sotto banco, queste cose qui. E ognuno le fa a modo suo, però ora è chiaro che un collettivo che assomma in sé queste tre cose ci propone un compito importante, perché questa è una forma grandiosa di quella che possiamo immaginare una democrazia dei consigli, per usare un termine antico però bello forte, cioè il fatto che il problema non è tanto appunto di prendere un potere, ma di ricostruirlo, un contropotere reale alla base, dove appunto in ogni realtà si confluiscono tutte le funzioni del potere, no? Economica, politica, riassomma, quindi ricompone ciò che il potere ha scomposto. Però è chiaramente debole, perché un collettivo sul piano, diciamo, poliziesco è facilmente attaccabile. Però questa è la realtà degli anni 70, fino al punto che nel 77 questa cosa si amplia, perché c'è questo arrivo sul palcoscenico dello scontro dei giovanissimi, i Pischelli, perché c'era stata la crisi del 73, macina e produce livelli di disoccupazione simili a quelli di oggi, perché nel 76 c'ha dei livelli di disoccupazione giovanile che sono molto alti. Questo aumento di antagonismo, vero e proprio antagonismo, già qualcosa di più della conflittualità, molto forte, senza alcuna mediazione, perché ormai il Partito Comunista stava nell'ambito del governo, la CGIL era, dopo l'intervista di Lama del 76, che dice, quella intervista su Repubblica, che dice se il padrone, dobbiamo dare la mano ai padroni anche se devono licenziare, cosa mai vista, ma anche abbastanza poco dignitosa. Ecco, in questo caso qui non c'è una mediazione a quella volontà di rotta, c'è soltanto la repressione. E quindi la risposta va molto, queste realtà, diciamo soprattutto delle nuove generazioni, ma anche queste realtà territoriali che avevano che partecipavano, che davano vita a quell'area dell'autonomia diffusa, praticamente danno linfa, la gran parte di linfa e forza alle organizzazioni armate, che perché assolvevano alla funzione che in quel momento lo scontro aveva. Quindi i soggetti che danno il grosso della militanza alle due organizzazioni più forti, Brigate Rosse e Prima Linea, ma anche a tutto il proliferare di organizzazioni che si diffondono nel territorio, appunto il Partito Comunista ne conta 250, 270, non so, vedendo solo le sigle, molti hanno gli stessi gruppi che cambiamo la sigla per evitare un riconoscimento. Comunque, a parte quello, comunque sono tante le organizzazioni che praticano la lotta armata nelle forme più diverse, all'interno di una linea politica che non è sempre la stessa, ma nemmeno poi tanto si discuteva di linea politica, voglio dire, questa cosa sì era molto secondaria rispetto alla pratica, contava molto di più la pratica, perché si pensava che la pratica tenesse in piedi un conflitto che era pesantemente attaccato dalle forze dello Stato, e quindi solo la forza di questo momento poteva tenerla ancora in piedi. E quindi il grosso di militanti di queste organizzazioni proviene appunto dai comitati di quartiere, nella realtà romana, napoletana e più o meno anche di situazioni quella toscana e quella marchigiana, e mentre invece qui a nord probabilmente più da delle situazioni di fabbrica, poi basta vedere i dati degli arresti, sono quasi tutti operai, no? La Walter Rasi erano quasi tutti operai, ma anche in Prima Linea di Torino molti erano operai, era il vecchio comitato di lotta continua della Fiat. Settembre 74 ci sta la cosiddetta rivolta di San Basilio. A Roma la presenza dei quartieri di questi comitati collettivi era molto forte e legata a questa difficoltà di vita che avevano i settori proletari. San Basilio, che è una periferia molto estrema a Roma, molto disagiata, molto di lavoro estralegale o lavoro precario eccetera, il primo bisogno che c'aveva era quello della casa, quindi produce tante occupazioni di casa guidata dai compagni. C'era la presenza della sezione lotta continua molto forte a San Basilio, si muovono in maniera relativamente autonoma perché già la direzione di lotta continua nel 74 non riesce a tenere in piedi, secondo la linea ufficiale, le realtà territoriali. Nel 74 c'è la rivolta normale per un'occupazione dei casi, arriva la polizia, vuole sgomberare, la gente affluisce da tutte le altre occupazioni del quartiere e anche le altre occupazioni, lo scontro è molto forte, la polizia prima dice che accetta la contrattazione, quindi si rimanderà allo sgombero di qualche giorno. Poi invece improvvisamente la mattina successiva attacca e succede un fatto molto strano, che da una finestra di un palazzo di questa occupazione una signora, quindi non era una militante dell'organizzazione, una signora, una madre di famiglia, piglia il fucile a caccia del marito e comincia a sparare colpendo un poliziotto. Da lì si scatena l'ira di Dio, ovviamente la polizia spara, i compagni sparano e muore un compagno, Fabrizio Ceruso. Mentre fino allora i compagni del nord, pur avendo interesse e grossa ammirazione per quello che succede nella realtà romana, però vedendola molto diversa da quella milanese e torinese, perché appunto non legata ai luoghi di lavoro ma al territorio e quindi con una difficile comprensione, quando avvengono i fatti di San Basilio si pongono il problema che dal punto di vista perlomeno dello scontro, dell'antagonismo, la situazione romana può essere interessante. Che succede? Vengono giù i compagni e cominciano a parlare con le realtà più interessanti, insomma, no? i comitati, e comincia questo rapporto che durerà un paio d'anni e poi nel 76 appunto si formalizza. Qual è la caratteristica? Appunto che i compagni del nord di provenienza erano tutti operai, quindi c'è un'impostazione ottima, però un po' troppo schematica, come c'hanno ovviamente chi ha vissuto sempre l'operaio, ha visto svilupparsi la lotta nel posto di lavoro e anche la lotta armata, poi vede con difficoltà come muoversi in un quartiere, quindi devono fare i conti con un'altra realtà un po' diversa. Per questo il dibattito fu molto lungo. Allora non è che non c'erano le fabbriche, c'era la FATM, per esempio appunto le ferrovie, però la realtà dominante era quella territoriale. Ci vorrà un po' di tempo, però avviene poi questa sintesi di mettere insieme le due conflittualità. Viene compreso che anche la stessa lotta armata, che era nata come attacco alla gerarchia di fabbrica, nasce così, colpire tutti i livelli di gerarchia di fabbrica per far diminuire la pressione capitalista sull'organizzazione del lavoro e dare forza a chi nell'organizzazione del lavoro può mettere il sabotaggio e lo scontro e quindi demolire la struttura del comando capitalistica sulla produzione. Ovviamente sul territorio devi organizzare diversamente l'attacco. Chi gestisce in maniera clientelare il lavoro, cioè il posto di lavoro qua e là, e sono tutti questi soggetti che nella città andandoli a scovare se ne trovano tanti, quelli che in maniera clientelare delle sorte di uffici collocamento finti, clandestini, gestiti da notabili democristiani che cercavano di dare i posti di lavoro ai loro, come dire, accoliti per controllare il quartiere, per controllare le famiglie, sia in termini elettorali per avere i voti, ma anche per controllare chi mettevano a lavorare. Quindi un meccanismo che credo nel sud sia abbastanza diffuso. E bisogna intervenire su questo terreno, un terreno nuovo che però viene affrontato in questi termini. In più a Roma c'è un fatto, a Roma c'è l'apparato statale, e considerando che quando anche la storia della lotta armata quando si svolge nel nord, che inizia attaccando la gerarchia di fabbrica, poi a un certo punto deve fare i conti con lo Stato. Dal rapimento Sossi anche le Brigate Rosse si rendono conto che oltre la fabbrica ci sta lo Stato, perché tu in fabbrica puoi raggiungere il massimo di forza, finché esiste lo Stato ti permette di riprodurre lo stato di cose presenti, quindi devi attaccare lo Stato, devi sgretolare lo Stato borghese, altrimenti non cambia la situazione, e quindi comincia appunto l'attacco allo Stato. A Roma ci sta la gran parte dell'apparato statale, perché ci stanno i ministeri, ci sta il governo, ci stanno queste cose. Non a caso una delle prime azioni che fa la colonna romana è quella contro un funzionario del Ministero della Giustizia, del Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, perché già allora c'era appunto il problema delle carceri, le rivolte, la repressione delle rivolte, e quindi bisogna anche colpire lì per aiutare il movimento dei detenuti a riprendere fiato. Still there. Che sono stati i carceri speciali? Allora, sul piano politico sta una cosa, una manovra molto lucida, infame, però lucida da parte del potere, che da una parte per dover rispondere allo sviluppo del movimento dei detenuti, che era molto forte, cominciando, le rivolte sono cominciate nel 69, si sono espanse a tutti i carceri d'Italia, hanno creato un grosso movimento dei detenuti con l'appoggio esterno notevole, appunto non solo di Lotta Continua, un po' tutti appoggiavano il movimento dei detenuti, tutto il movimento, a differenza di oggi, allora tutto il movimento nei suoi ramificazioni era solidale, ma realmente fattivamente col movimento di lotta ai detenuti. Quindi il movimento di lotta ai detenuti si sviluppa e talmente la cooperazione tra questo movimento fa sì che riescano molte evasioni e rivolte. È chiaro che lo Stato di fronte a questa cosa deve mettere un argine, perché non può avere le carceri bucate. Allora i giornali dicono le carceri sono bucate perché si scappa, siete buoni a fare il mestiere vostro, l'opinione pubblica di destra, no? Non che fossero fragili, che la forza interna dei detenuti permetteva anche l'evasione. I carceri speciali nascono nel 77, in un periodo in cui lo scontro in generale è molto alto, che i compagni cominciano a entrare a frotte dentro le carceri, e quindi hanno un problema sia di impedire che dalle carceri si esca con facilità, sia di impedire che le rivolte scoppino un giorno sì e l'altro pure, e sia di controllare questa massa di compagni e compagne che entravano in carcere. E quindi cercano di trovare una soluzione che risponda a questi tre problemi. Allora, chiamano sto generale dei carabinieri, Carlo Alberto Dalla Chiesa, che è un militare però, e che ragiona da militare, da generale. Quindi, prima cosa, individua i carceri più lontani dai centri abitati, nelle isole, quindi individua Favignana, Nuoro in Sardegna, Pianosa, quindi molto, molto le isole, perché il ragionamento semplicistico del militare dice l'isola è difficile scappare, e oppure molto lontani dai centri abitati. E individuano questi 6-7 carceri, che poi via via vengono cambiati, vengono fatti, Cuneo, Novara, vengono individuati successivamente come ancora più sicuri. Vengono circondati militarmente, fatti dentro dei lavori di ristrutturazione. In una notte, improvvisamente, perché poi in Italia piace fare queste cose così, in una notte piano gli elicotteri, caricano questi detenuti individuati dal ministero, chiamati di difficile controllo, li portano direttamente in questi 7 carceri individuati, chiamati carceri speciali. In gergo vengono chiamati il circuito dei camosci. I camosci è un vecchio termine che si usava per i detenuti, perché i detenuti quando c'erano, prima, anticamente c'era una divisa, era una divisa color arancione, quindi color camoscio, no? From unnecessary growth. E questo era risponde all'esigenza di non far scappare, cioè carceri con le doppie sbarre, con le doppi muri di cinta, con segnali elettronici eccetera, quindi per evitare le fughe. Secondo, con la presenza di guardie superiore alla media. E terzo punto, la differenziazione interna, cioè il fatto di mettere dentro delle aree di persone che erano non solo compagni ma anche questi detenuti, appunto, che praticavano rivolte, evasioni, queste aree cosiddette delle batterie, i proprietari bravi, insomma, che stavano nei carceri per fare delle cose, per cercare di separare queste aree e studiarne la composizione per capire quali erano, appunto, le parti dirigenti, le parti più attive, cercare di smantellare questa rete forte che si era costruita nei carceri. Però il primo compito è quello di separare questa cosiddetta parte più attiva dal resto della popolazione detenuta. Considera che 1000 persone vengono messe, 1100 nei carceri speciali, e le altre 50.000 rimangono fuori. L'obiettivo che loro veramente raggiungono, a parte limitare le evasioni, che però continuano nei comuni, perché anche i comuni, anche i cosiddetti, appunto, non cattivi scappano, è quello di esercitare un controllo. Questo era finalizzato a che cosa? A cercare di individuare i punti deboli di queste aggregazioni interne alle carceri per produrre la dissociazione, per cominciare a incrinare, per farli crollare, per farli, visto che il carcere duro di per sé non aveva funzionato fino allora, le botte, le squadrette, pare che in realtà la dissociazione avviene anche quando c'è sul terreno politico i sintomi della sconfitta, perché se no da soli i carceri speciali non avrebbero voluto nemmeno quello. Però loro, con la mania di studiare, differenziare per studiare, sì, mettono insieme un sacco di elementi, lavorano sugli elementi utilizzando anche la lettura della corrispondenza, capiscono quando dei soggetti cominciano a vacillare un po', anche grazie, appunto, alla sconfitta esterna, e su quelli spingono pesantemente, minacciano pesantemente, ti portano nei carceri più duri. È chiaro, per esempio, portare la gente a Badu e Carros nel momento di difficoltà era chiaramente un esercizio di dire: mo ti induco a scoppiare, non potendo usare la tortura. L'hanno usata un periodo, poi ovviamente in maniera continua e diffusa usavano queste forme di pressione per far scoppiare la gente. E poi nell'86 nasce la legge sulla dissociazione, che è brutta, perché tu non è che dovevi dire io non appartengo, dovevi andare davanti al magistrato e firmare un foglio di carta in cui dicevi: non appartengo più, non condivido più l'organizzazione che ho fatto parte, ma soprattutto dichiaro che sia sbagliato, combatte contro lo Stato e dichiaro fedeltà allo Stato. Manco dove si fa la guardia, usano parecchio, per esempio gran parte dell'area di prima linea ha imboccato in blocco una dissociazione, anche una grossa parte dei Brigate Rosse, vabbè, comunque. Però quello che ha contato molto, secondo me, è che la sconfitta esterna premeva, perché molti non reggevano più, perché fuori, cioè, la battaglia era persa, sì, cioè, comunque persa, e molti hanno considerato che persa quella battaglia significasse che è finita la lotta, confondendo due cose, perché una battaglia si perde ma la lotta non finisce, no?
Thank you.
carcere è un universo molto molto strano, molto complesso, c'ha delle particolarità. Per esempio, in carcere la vista non serve, serve l'udito, perché sono i rumori del carcere che ti dicono che cosa sta per succedere. Se tu affini l'udito e capisci che è un po' come una sinfonia, quando i toni si smussano, si attenuano, probabilmente sta per succedere qualcosa. Ecco, sono tutte piccole particolarità che capisci solo se qualcuno te le spiega.